Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Mi chiamo Fabrizio Caragnano, sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento. Tramite questo podcast ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo della formazione e dell'evoluzione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina coerente ed integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code. E ora, iniziamo! Benvenuto e benvenuta al 13° episodio di Coaching Code. Oggi riprendiamo la rubrica Domande e Risposte. Nell'episodio 10 di questa seconda stagione che ho pubblicato 3 settimane fa, ti ho parlato di un tema molto delicato, ma anche molto richiesto. Il narcisismo, il protagonismo e l'egoismo. Questi sono 3 aspetti della personalità che possono emergere in fase adulta e di cui negli ultimi anni si parla sempre più spesso. Sono aspetti altamente disfunzionali della personalità, che in casi molto gravi possono diventare dei veri e propri disturbi della personalità e pertanto debbono essere trattati in sede psicoterapeutica da professionisti del settore. Ma bisogna stare attenti a non confonderli tra loro e a non banalizzarli. Abbiamo visto nell'episodio 10 come questi 3 termini vengano spesso utilizzati a sproposito, per insultare, denigrare o semplicemente fare delle diagnosi psicologiche superficiali da persone purtroppo assolutamente incompetenti. Una persona può essere considerata egoista senza necessariamente essere una persona narcisista patologica, così come un narcisista conclamato non necessariamente è quella persona che cura in modo maniacale la propria estetica e la propria immagine. Abbiamo visto, nell'episodio 10, che esistono infatti molti stereotipi comuni legati a questi 3 termini. La verità è che molte persone, soprattutto chi è molto insicuro, tende a vedere narcisisti dappertutto. Ma di questi aspetti ne parleremo proprio in questo episodio. Pertanto, se ancora non hai ascoltato l'episodio 10 di questa seconda stagione, ti consiglio vivamente di andare a recuperarlo subito. Nel caso interrompi adesso l'ascolto, e inizia prima ad ascoltare l'episodio 10, poiché in questo 13° episodio andrò a rispondere ad alcune domande che ho ricevuto via email nei giorni scorsi, proprio in merito a quel tema. Approfitto in questo spazio per mandare anche un messaggio a tutte le persone che mi scrivono in privato. Se inviate una richiesta di coaching, per favore ricordatevi di indicare un vostro recapito telefonico in cui essere contattati. Non è raro che dopo una mia risposta molte persone dimentichino di leggere la mail di risposta. Vuoi perché a volte le risposte vanno nella casella spam, vuoi perché magari la mail che invio mi torna indietro perché il destinatario ha la casella piena, vuoi perché semplicemente molte persone dopo avermi inviato la mail si dimenticano per settimane intere di andare a controllare la risposta. Insomma, mi capita spesso che dopo aver ricevuto una vostra richiesta non possa o non riesca a contattarvi in nessun modo. Quindi è importante che ricordiate sempre nelle vostre email di specificare un recapito telefonico. Provvederò io stesso a contattarvi personalmente per ulteriori chiarificazioni sulle modalità dei percorsi di coaching richiesti. Di solito rispondo entro 2 giorni lavorativi, quindi se dopo aver inviato la mail per la richiesta di informazioni non ricevete risposta entro 2 giorni, inviatela nuovamente controllando di aver scritto correttamente l'indirizzo e di aver indicato un recapito telefonico in cui essere richiamati. Allo scopo, vi ricordo che le richieste di coaching devono essere inviate unicamente all'indirizzo fabriziocaragnano@studiomepec.it. Tutto chiaro? È arrivato quindi il momento di metterti comodo, di indossare i tuoi auricolari preferiti e rilassarti dovunque tu sia. E iniziamo assieme questa sessione di domande e risposte in questo 13° episodio di Coaching Code. Trovo sempre molto interessante poter rispondere alle vostre domande. Per prima cosa, perché ciò mi consente di comprendere meglio quegli aspetti che magari ho inavvertitamente tralasciato durante l'episodio o che magari ho dato per scontato. In effetti, sì, potrei tranquillamente organizzare una conferenza di almeno 4 ore parlando solo di questi 3 aspetti disfunzionali della personalità. Non è ovviamente possibile sviscerare tutti gli aspetti, tutte le sfumature di queste 3 modalità espressive in soli 2 episodi di 25 minuti, in un podcast che oltretutto deve essere scorrevole, deve sapere intrattenere ed interessare un pubblico quanto più eterogeneo possibile, senza annoiare e ovviamente senza neanche risultare eccessivamente tecnico. Detto questo, ben vengano le vostre domande e partiamo quindi proprio da una di queste. Sono una mamma di un adolescente di 17 anni. Seguo il tuo podcast dal 2021 e l'ho sempre trovato uno dei podcast più profondi ed interessanti del panorama italiano. Da qualche mese sto notando che mio figlio passa sempre più tempo a farsi bello, diciamo così, curando in modo quasi maniacale il suo aspetto fisico. Compra pantaloni e scarpe continuamente, buttando quelli che appena si graffiano si rovinano. Ascoltando l'episodio 10, ho capito che è proprio durante questo delicato periodo della vita che un ragazzo può andare a strutturare in sé atteggiamenti narcisistici. Cosa posso fare? Come posso capire se sta attraversando questa fase? Grazie mille. Voglio subito rispondere a questa domanda per chiarire bene ciò che ho spiegato nell'episodio 10. Il curare in modo maniacale la propria immagine è solo uno dei possibili aspetti del narcisista. Ma se prendiamo questo comportamento in modo isolato, quello che possiamo dire è unicamente che l'adolescente sta evidentemente attraversando una fase di esplorazione dell'importanza della cura, del corpo e dell'estetica. Non è detto che diventerà una persona vanitosa o una persona ossessionata dalla propria immagine esteriore. In verità, secondo alcuni studi, un buon 75% degli adolescenti, maschi e femmine, attraversa una fase di forte ricerca e di esplorazione dell'estetica e di cura quasi maniacale della propria persona durante la tarda adolescenza, per poi gradatamente tornare a livelli normali. Il contesto sociale, ovviamente, in cui vivono risulta determinante, quindi posso rispondere dicendo che il ragazzo molto probabilmente, e ripeto, molto probabilmente perché senza conoscere il soggetto non si può dire molto, sta cercando delle strategie per imporsi, per farsi notare, farsi riconoscere dal suo gruppo dei pari, che evidentemente considera importante avere un certo look visivo. Comunque, una delle iniziative che spesso i genitori possono attuare con successo è in questi casi far avvicinare gradatamente, quindi senza prevaricazione, mi raccomando, e senza obblighi, questo è molto importante, il giovane alla natura, facendo escursioni, portandolo a conoscere gli animali e il loro habitat, organizzando gite in montagna o picnic di una giornata in bioparchi organizzati. Più un giovane si interessa, si incuriosisce e si avvicina allo studio della natura, più la natura stessa gli insegna altri valori, che non sono quelli della vanità e della cura maniacale verso se stessi. Fare queste gite periodicamente allarga la consapevolezza degli adolescenti, e più si immergono nella natura e nei suoi misteri, più imparano e fanno amicizia con ragazzi e con ragazze con cui esplorare e condividere valori diversi e anche altri interessi nella vita. Questo è un buon consiglio che spero la mamma, se mi sta ascoltando, possa pensare di attuare per suo figlio 17enne. Comunque, gliel'ho scritto anche via email. Purtroppo non sappiamo se è figlio unico o se queste eventuali gite può condividerle con un fratello o una sorella. In attività come queste, quando si hanno fratelli o sorelle, il divertimento viene condiviso e sperimentato in modo più intenso e duraturo, poiché si condividono nel tempo ricordi costruiti assieme. Passiamo ora ad una seconda domanda molto importante. Mi chiamo Maria, nome di fantasia. Mi sono risposata 10 anni fa. Avevo già un figlio che oggi ha 22 anni. Con il mio secondo marito ho avuto un secondo figlio che ha appena compiuto 9 anni. Mentre io ho sempre voluto educare il mio primo figlio secondo i valori del rispetto, ma soprattutto della sobrietà e dell'impegno per ottenere ciò che si desidera, il mio attuale marito tende spesso a viziare nostro figlio. Soprattutto proprio grazie all'ascolto del tuo podcast ho potuto notare che spesso tende a educarlo paragonando la sua condizione, che devo dire abbastanza agiata, con quella dei suoi coetanei. Spesso gli inserisce nella testa idee su quanto lui sia fortunato e di quanto invece gli altri bambini siano meno fortunati di lui. Litighiamo spesso per queste frasi che mio marito reputa importante dire per accrescere, secondo lui, l'autostima di nostro figlio, ma ho paura che possa indurlo proprio ad atteggiamenti narcisistici in futuro. Grazie mille se potrà rispondermi. Cara Maria, non solo ti rispondo, ma lo faccio anche qui, nell'episodio di oggi, poiché questa domanda racconta proprio ciò che ho ben spiegato all'interno dell'episodio 10. Uno dei pericoli maggiori del comportamento narcisista è proprio lo sviluppo di un certo grado di incapacità empatica. Quando il bambino nasce e cresce in una condizione particolarmente agiata e tutto attorno a lui questa condizione di agiatezza viene continuamente ostentata e paragonata a chi quella condizione non ce l'ha, ecco che il rischio di far crescere un narcisista può effettivamente essere reale. Non c'è nulla di male, ovviamente, nel crescere in una famiglia agiata, ricca. Il pericolo è sempre nelle parole, o meglio nei racconti, che vengono utilizzati a scopo educativo per il bambino. Nell'episodio 17 e 18 della prima stagione di Coaching Code ho ampiamente parlato dell'autostima e della sicurezza di sé. Ho parlato degli aspetti più importanti dell'autostima e di come riuscire ad aumentarla. Quando si educa un bambino, utilizzare frasi e insegnamenti che vadano a rafforzare la sua autostima è veramente fondamentale. Comprendo quindi le buone intenzioni di tuo marito e comprendo bene l'importanza che dà a questo aspetto educativo. Bisogna però fare attenzione appunto al tipo di racconto che viene fornito all'immaginazione del bambino. Bisogna sempre ricordarsi che i bambini completano e vanno ad estendere tramite la propria fantasia e la propria immaginazione i racconti che gli forniamo noi adulti. Per loro è un gioco innocuo, ma che innocuo talvolta non è, poiché a lungo andare, se noi come genitori andiamo ad insistere sempre sugli stessi racconti, anche le fantasie del bambino insisteranno sugli stessi aspetti. Pertanto, per quanto sia importante strutturare una buona autostima in un bambino di 9 anni, bisogna al contempo evitare di utilizzare racconti che abbiano questi due aspetti all'interno. Il primo aspetto è che nessun racconto dovrebbe indurre il bambino a credere che la sua condizione fortunata sia dovuta ad una differenza di abilità, di intelligenza o mancanza di intelligenza da parte dei suoi coetanei. Non si può dire ad un bambino: guarda, quel tuo compagno non ha le tue stesse possibilità perché è meno intelligente di te. Si può quindi riassumere questo primo aspetto dicendo che per aumentare l'autostima del proprio figlio non si deve mai denigrare e diminuire la stima percepita negli altri bambini. Se questo avviene tramite racconti, continui paragoni, frasi che mettono in luce le possibili inadempienze e mancanze di attitudine al successo, chiamiamola così, degli altri compagni, il bambino potrebbe iniziare a strutturare dentro di sé mancanza di sensibilità alle sofferenze altrui e quindi effettivamente sì, anche mancanza di empatia. Nel coaching evolutivo dimensionale viene chiamata dispatia, l'incapacità di provare empatia verso il prossimo e verso il dolore altrui. Il secondo aspetto è che nessun racconto dovrebbe associare ciò che la famiglia possiede in termini di ricchezza ad aspetti spirituali e trascendentali presenti nel bambino. I bambini, si sa, fino ai 12-13 anni sono ancora legati ad un mondo fortemente spirituale, fatto talvolta di amici immaginari, di fantasmi, a volte anche folletti e creature fantastiche che alimentano le loro avventure e vivono nei loro sogni. Dire ad un bambino: tu sei speciale perché puoi vivere in questo modo o in quell'altro modo, oppure tu sei un bambino magnifico perché possiedi tutto questo, può indurre lentamente il bambino a sviluppare un atteggiamento narcisistico della personalità. È molto importante invece che venga sempre spiegato che tutto ciò che il bambino si ritrova a vivere è il frutto dell'impegno, della dedizione e anche del coraggio avuto dai genitori, dai nonni o da qualche antenato che ancora viene ricordato. E che tutto ciò si può ripetere, si può ottenere a patto che tali aspetti di impegno, dedizione, coraggio vengano sempre ripetuti e vissuti dentro ciascun membro della famiglia. Questo è sicuramente un bellissimo racconto di potere che farebbe bene ad ogni bambino, perché lo rende parte di un processo, lo fa sentire fortemente integrato e non solamente un passivo beneficiario di tutto ciò che sta vivendo. Gli fa capire che un giorno lui potrà contribuire a quel successo, facendo vivere dentro di sé e alimentando dentro di sé quegli aspetti sani e necessari al proprio miglioramento personale e a quello di tutta la famiglia. Se vengono seguiti questi presupposti, non è possibile che si sviluppi una personalità narcisistica. Spero che la differenza tra gli approcci indicati risulti chiara. Passiamo ora alla terza domanda di oggi. Nel tuo podcast parli spesso di intelligenza emozionale e anche quando hai parlato di narcisismo e di egoismo hai parlato di intelligenza emozionale. Perché l'intelligenza emozionale dovrebbe essere legata al disturbo narcisistico della personalità o all'egoismo? Queste non sono emozioni in senso stretto, ma alterazioni interiori della personalità che vengono espresse in un certo specifico modo. Credo che sia sbagliato parlare di intelligenza emozionale. Questa è una domanda in effetti particolare, che mi spinge a fare alcune riflessioni assieme a voi e a specificare meglio alcuni aspetti che forse non sono noti a tutti. Si parla di intelligenza emozionale tutte le volte che, come esseri umani, mettiamo in moto meccanismi emotivi di secondo livello, o più propriamente detti, emozioni-reazione. Nel corso della nostra evoluzione biologica come esseri umani abbiamo sviluppato tutta una gamma di emozioni considerate innate. Ad esempio, la paura è un'emozione considerata innata, presente in tutti gli esseri umani di tutte le culture. Anche l'emozione di sorpresa è un'emozione innata. Diversi studi hanno confrontato l'emozione di sorpresa e di stupore presente in tribù che non avevano mai avuto contatti con individui di culture metropolitane e si è visto che esprimevano lo stupore nello stesso identico modo. Anche la tristezza è un'altra emozione innata, presente trasversalmente nello stesso modo in tutte le culture e in tutti i popoli della Terra. Alcuni studi contano 7 emozioni innate, altri ne contano di più, ma a noi ora interessa il fatto che, oltre alle emozioni innate, l'essere umano può esprimere una più vasta gamma di emozioni, chiamate emozioni-reazione. Un'emozione-reazione non è nient'altro che una emozione che compare quando noi ci osserviamo e prendiamo consapevolezza di star provando un'emozione innata. Se le emozioni innate sono considerate emozioni di primo livello, quando ci accorgiamo di provarne una, possiamo reagire in diversi modi emotivi. Ad esempio, se proviamo paura perché dobbiamo salire su una funivia, possiamo accorgerci di star provando effettivamente paura e possiamo reagire aggiungendo una seconda emozione, che potrebbe essere quella di fastidio, di disagio per star provando quella paura in modo irrazionale e immotivato. In questo caso, il disagio provato è considerata non più un'emozione di primo livello innata, ma un'emozione reazione, che appunto nasce come reazione ad un'emozione di primo livello, la paura. Pensiamo ad esempio alla gelosia. Alcuni considerano la gelosia un'emozione primaria, ed in effetti molti studi hanno messo in evidenza come la gelosia sia presente anche nei nostri amici a quattro zampe. Non è raro infatti che un cane molto devoto ai propri padroni sviluppi atteggiamenti di gelosia verso l'affetto che i genitori danno al bambino appena nato, oppure ad un altro cane appena accettato in famiglia. Quando proviamo gelosia, quello che possiamo fare è esaminare questa emozione con la nostra consapevolezza. Tramite questa analisi possono prodursi diverse emozioni di secondo livello. Possiamo far diventare quella gelosia una forma di rabbia verso il nostro partner, oppure possiamo più saggiamente accorgerci che quella gelosia è assolutamente fuori luogo e magari anche frutto di nostre personali paure e ansie, che dovremmo a questo punto analizzare e affrontare come emozioni a sé stanti, separatamente alla gelosia provata. Ecco, se mi stai seguendo, tutte le volte in cui questo meccanismo di consapevolezza avviene dentro di noi, parliamo di intelligenza emozionale. Una persona con una intelligenza emozionale sviluppata dimostra di essere sempre consapevole delle emozioni che prova, momento per momento, e sa anche l'impatto che tali emozioni possono avere su di sé e soprattutto sugli altri. Per questo spesso ad una spiccata intelligenza emozionale si abbina anche un'elevata intelligenza relazionale. Quando infatti sappiamo che, ad esempio, mostrare paura di fronte ad un bambino può significare alterarlo, possiamo scegliere di mitigare in noi stessi quel sentimento di paura. È ovvio che per avere dentro di sé questa capacità bisogna essere in grado di possedere un alto grado di empatia e di rispetto verso il prossimo. Uno degli aspetti delle persone dotate di scarsa empatia è proprio l'incapacità di soffocare o comunque ridurre il proprio impatto emotivo sugli altri, quando comprendono che tale impatto emotivo potrebbe nuocere a chi ci sta accanto. L'incapacità di trattenere le proprie emozioni di dolore, di paura o di disgusto per ridurre l'impatto negativo sul prossimo è un aspetto che va osservato in noi stessi e, nel caso, affrontato con serietà. Non è un'incapacità di poco conto che possiamo permetterci di ignorare, poiché in un mondo sempre più complesso e sempre più sociale, come quello in cui stiamo vivendo, questa capacità di autogestione emozionale diventa sempre più importante. Per concludere, parliamo quindi di intelligenza emozionale ogni volta che siamo in grado di consapevolizzare le nostre emozioni di primo livello e di reagire tramite emozioni di secondo livello sempre più appropriate, quindi sempre più attente verso il prossimo e sempre più lungimiranti verso noi stessi. Un narcisista è invece una persona quasi completamente inconsapevole dell'effetto che le proprie emozioni hanno sugli altri. E soprattutto è inconsapevole degli effetti che hanno su di lui, su se stesso. Le sue emozioni reazione, le emozioni reazione di un narcisista, sono spesso monolitiche, sono sempre le stesse e includono un sentirsi sempre superiore agli altri, senza tener conto delle difficoltà che gli altri stanno attraversando. Attenzione, non tiene conto delle difficoltà che stanno attraversando gli altri. Questo è molto importante. Come abbiamo detto, un narcisista non è solo questo, ma è un insieme di tanti altri aspetti psicologici che includono disfatia e atteggiamenti fortemente manipolatori verso il prossimo, soprattutto a discapito del prossimo. Ci tengo a precisare che anche un genitore può manipolare il figlio. Anzi, spesso il processo educativo si compone di diversi atti di manipolazione della coscienza dell'individuo. Ma appunto si parla di processo educativo, non di manipolazione in senso stretto, poiché un soggetto in crescita, come può essere un bimbo, necessita necessariamente di strumenti cognitivi, di modelli e di rappresentazioni mentali utili ad inserirlo gradualmente nella complessità della vita. Un genitore, un maestro, una guida spesso manipolano, o meglio quindi educano, per creare nuove sensibilità nel figlio o nell'allievo. Sensibilità che altrimenti sarebbero impossibili far nascere senza tale educazione. A tal proposito, mi viene in mente il famoso film Karate Kid, quando il maestro Miyagi ha iniziato ad insegnare il karate al giovane Daniel-san. Per insegnargli i fondamenti del karate e conoscendo lo spirito polemico e agitato del ragazzo, lo spinge inizialmente a lavare tutte le auto del parcheggio. Ti ricordi? Hai visto anche tu il film? E successivamente lo spinge a dipingergli tutto lo steccato, il tutto utilizzando precisi movimenti delle mani e del polso. Alla fine, come era prevedibile, il giovane Daniel-san si ribella a tutti quei lavori, ma il maestro gli fa capire che aveva già appreso i movimenti fondamentali del karate proprio grazie a tutti quei lavori. Si può dire che il maestro Miyagi ha manipolato il giovane Daniel-san. Se vogliamo essere ora noi polemici, sì, lo ha manipolato, ma per il suo bene e per permettergli di ottenere ciò che lo stesso Daniel-san desiderava, diventare il più forte nel karate. Io preferirei quindi parlare di metodo educativo, non di manipolazione in senso dispregiativo, che è poi il senso che viene più spesso attribuito a questo termine. Il tempo è tiranno e anche questo episodio sta volgendo al termine. Il format domande e risposte, come ben sai, non prevede il recap a fine episodio. Mi auguro che tu possa aver seguito con attenzione le mie risposte e che ti abbiano suscitato qualche nuova importante riflessione. Appena puoi, ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi. Se saprai mantenere questa abitudine nel tempo, ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Nel prossimo episodio ti parlerò della logica del successo. Il nostro cervello è fatto per risparmiare risorse, come affermano alcune correnti delle neuroscienze, o per generare il successo, come invece affermano alcune correnti del miglioramento personale? Lo vedremo assieme nel prossimo episodio di Coaching Code. Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a far crescere questo podcast sempre di più. Se gli argomenti che trattiamo sono di tuo interesse, per favore condividi questo podcast con i tuoi amici. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi raggiungere finalmente i tuoi obiettivi e migliorare quegli aspetti che ancora non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento ed iniziare finalmente un percorso personalizzato di coaching. Le sessioni possono essere fatte anche online. Da più di 10 anni lavoro con studenti, imprenditori, dipendenti pubblici e privati, sportivi sia amatoriali che professionisti, per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Se invece vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcode@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!